Giovedì 14 maggio, quinta settimana di Pasqua, San Mattia Apostolo. Prima lettura. Nel corpo di Cristo il carisma è dato dallo Spirito Santo. Anche i ministeri sono per scelta dello Spirito Santo, ma sempre dovranno essere sigillati dal sacramento o dal potere che Gesù ha conferito ai suoi apostoli vicari. Apostolo vicari di Cristo Gesù sono obbligati a verificare l'esistenza dei requisiti necessari perché il ministero assunto possa essere esercitato con purezza di sapienza e di grazia, a beneficio di tutto il corpo di Cristo Signore che è la sua Chiesa. San Paolo dona le condizioni perché una persona possa essere elevata ad assumere il ministero di vescovo nella Chiesa. Questa parola è degna di fede. Se uno aspira all'episcopato, desidera un nobile lavoro. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola donna, sobrio, prudente, dignitoso, ospitale, capace di insegnare, non dedito al vino, non violento ma benevolo, non litigioso, non attaccato al denaro. Sappia guidare bene la propria famiglia e abbia figli sottomessi e rispettosi, perché se uno non sa guidare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Inoltre non sia un convertito da poco tempo, perché accecato dall'orgoglio non cada nella stessa condanna del diavolo. È necessario che egli goda buona stima presso quelli che sono fuori della comunità, per non cadere in discredito e nelle insidie del demonio. Anche per i diaconi richiede dei requisiti. Chi non li possiede non può essere scelto per il ministero del diaconato. Allo stesso modo i diaconi siano persone degne e sincere nel parlare, moderate nell'uso del vino e non avide di guadagni disonesti, e conservano il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio. I diaconi siano mariti di una sola donna e capaci di guidare bene i figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno esercitato bene il loro ministero si acquisteranno un grado degno di onore e un grande coraggio nella fede in Cristo Gesù. 1 Timoteo 3:1-13. Ecco invece i requisiti richiesti dagli apostoli per gli diaconi. In quei giorni, aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché nell'assistenza quotidiana venivano trascurate le loro vedove. Allora i dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di buona reputazione, pieni di spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi invece ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della parola». Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Parmenasse e Nicola, un proselito di Antiochia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Atti 6:1-6. Oggi l'apostolo Pietro dice quali sono i requisiti necessari perché venga ricomposto il numero dei 12 apostoli a causa della defezione di Giuda Iscariota. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ogni ministero viene conferito e assunto per realizzare un fine particolare, specifico. Non si può essere testimone di Cristo Gesù se Cristo Gesù non è stato conosciuto, non lo si è seguito, non si è camminato dietro di Lui, non si sono viste le sue opere, non sono ascoltate le sue parole. Quando si conferisce o si assume un ministero senza i requisiti necessari, si espone a corruzione spirituale del corpo di Cristo Gesù, l'intera Chiesa. Ma è anche necessario che i requisiti spirituali vengano fatti sempre crescere. Sapienza, grazia, bontà, ogni altra virtù devono essere portate al sommo della perfezione. Se si cade dai requisiti spirituali necessari, tutto il corpo di Cristo, tutta la Chiesa di Gesù Signore subirà danni irreparabili. Chi poi è preposto a verificare l'esistenza dei requisiti sempre deve lasciarsi muovere dallo Spirito Santo perché venga messa in luce solo la verità storica. Tutti i requisiti richiesti sono visibili e non invisibili. Se ci sono si vedono, se non ci sono mai si potranno vedere. Chi conferisce un ministero senza i requisiti richiesti sappia che è responsabile di tutti i danni che il ministero conferito produrrà nel corpo di Cristo e anche nel mondo. Leggiamo Atti 1, 15, 17, 20, 26. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone donate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide, riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventa deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prende un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale Gesù Signore ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione». Ne proposero due, Giuseppe detto Barsaba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. La Chiesa è fatta di uomini, degli uomini la gelosia, l'invidia, la mormorazione, il pettegolezzo, il lamento, ma anche il giudizio e la condanna. Se Aaron e Maria hanno parlato male di Mosè, scelto direttamente da Dio, potrà essere un solo uomo elevato ad un ministero nella Chiesa senza che si parli male di lui? Leggiamo quanto è avvenuto nel libro dei Numeri. Maria e Aronne parlarono contro Mosè a causa della donna etiope che aveva preso. Infatti aveva sposato una donna etiope. Dissero: «Il Signore ha forse parlato soltanto per mezzo di noi, Mosè? Non ha parlato anche per mezzo nostro?» Il Signore udì. Ora Mosè era un uomo assai umile, più di qualunque altro sulla faccia della terra. Il Signore disse a un tratto a Mosè, ad Aronne e a Maria: «Uscite tutte e tre verso la tenda del convegno». Uscirono tutte e tre. Il Signore scese in una colonna di nube, si fermò all'ingresso della tenda e chiamò Aronne e Maria. I due si fecero avanti. Il Signore disse: «Ascoltate le mie parole. Se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione a lui mi rivelerò, in sogno parlerò con lui. Non così per il mio servo Mosè, egli è l'uomo di fiducia in tutta la mia casa. Bocca a bocca parlo con lui, in visione e non per enigmi, ed egli contempla l'immagine del Signore. Perché non avete temuto di parlare contro il mio servo, contro Mosè?» Numeri 12, 1, 16. Sarà possibile evitare nella Chiesa di Dio vivente tutte queste cose che vengono dal peccato che è nel cuore? L'Apostolo Pietro ci offre la via più sicura di tutte. I requisiti richiesti sono posseduti solo da due persone. Chi deve essere scelto? Chi non è scelto accetterà di essere stato escluso? Ecco la soluzione dell'Apostolo. Prima tutti pregano, chiedendo a Dio che sia Lui a manifestare loro la persona da Lui scelta. Poi pubblicamente tirano a sorte. La sorte cade su Mattia. Tirano a sorte fra loro e la sorte cade su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Anche Gesù ha scelto i dodici apostoli nello Spirito Santo. Nel primo racconto Teofilo ho trattato tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi, fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato a disposizione agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Atti 1, 1-2. Nel Vangelo secondo Luca gli apostoli furono scelti dopo una intera notte passata in orazione. In quei giorni gli se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Luca 6, 12-16. Nel conferire un ministero, tutto deve venire dalla verità della storia e tutto dalla volontà del Padre. Chi si assume un ministero deve vigilare su se stesso, perché cresca sempre in grazia, sapienza, dottrina, Spirito Santo, giustizia e verità. Lettura del Vangelo. Il Vangelo che oggi siamo chiamati a porre nel nostro cuore inizia e finisce con il comandamento dell'amore. Ascoltiamo cosa dice Gesù. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Come il Padre ama Cristo, affidandogli di compiere le sue opere. Le opere del Padre sono la creazione, la redenzione, l'espiazione vicaria, la giustificazione, la salvezza. Come Gesù ama i suoi discepoli, affidando loro di compiere le stesse sue opere. Espiazione, redenzione, salvezza, dono dello Spirito Santo, rigenerazione per la nascita dell'uomo nuovo, dell'uomo spirituale. Come Cristo Gesù è rimasto nell'amore del Padre, cioè ha compiuto sino alla perfezione le opere del Padre, così ogni suo apostolo deve rimanere nel suo amore, deve anche lui compiere alla perfezione le opere che Cristo gli ha affidato. Se non rimane nel comandamento di Cristo, non ama Cristo. Non lo ama perché non compie la missione che Gesù gli ha affidato. L'Apostolo è sempre dalla volontà di Cristo Gesù. In questa sua volontà deve sempre rimanere. Se rimane, ama. Se non rimane, non ama. Il rimanere deve essere permanente, senza alcuna interruzione. Leggiamo il testo di Giovanni 15, 9-17. Come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi, rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io osservo i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete i miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiedete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Il primo comandamento dell'amore riguarda la relazione degli apostoli con Gesù Signore. Il secondo comandamento dell'amore riguarda la relazione degli apostoli con gli apostoli. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Ecco qual è il primo amore dell'apostolo verso l'apostolo: aiutarlo, sostenerlo, spronarlo, pregando e mostrandosi con perfetta esemplarità, affinché compia il suo ministero in piena fedeltà a Cristo Signore, in purezza e devozione dello Spirito Santo. Se questo aiuto non viene dato, l'apostolo mai potrà amare l'apostolo secondo il comandamento di Cristo Gesù. Ecco come l'apostolo Paolo ama l'apostolo Pietro, è rivelato nella lettera ai Galati. Ma quando Cefa venne ad Antiochia, mi oppose a lui a viso aperto perché aveva torto. Infatti, prima che giungessero alcuni da parte di Giacomo, egli prendeva cibo insieme ai pagani, ma dopo la loro venuta cominciò a evitarli e a tenersi in disparte per timore dei circoncisi. E anche gli altri giudei lo imitarono nella simulazione, tanto che pure Barnaba si lasciò attirare nella loro ipocrisia. Ma quando vide che non si comportavano rettamente secondo la verità del Vangelo, disse a Cefa in presenza di tutti: «Se tu che sei giudeo vivi come i pagani e non alla maniera dei giudei, come puoi costringere i pagani a vivere alla maniera dei giudei?» Galati 2:11-14. Ecco ancora come l'apostolo Paolo ama il suo discepolo Timoteo. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio che è in te mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Egli infatti ci ha salvati e ci ha chiamati con una vocazione santa, non già in base alle nostre opere, ma secondo il suo progetto e la sua grazia. Questa ci è stata data in Cristo Gesù fin dall'eternità. Ma è stata rivelata ora, con la manifestazione del Salvatore nostro Gesù Cristo. Egli ha vinto la morte e ha fatto risplendere la vita e l'incorruttibilità per mezzo del Vangelo, per il quale io sono stato costituito messaggero, apostolo e maestro, secondo Timoteo 1:6-11. Gli apostoli sono il cuore della Chiesa. Ogni cuore deve essere vita per ogni altro cuore. Se un cuore muore, spetta all'altro cuore risuscitarlo. Se un cuore perde energia e vitalità, spetta all'altro cuore risanarlo, perché viva il sommo della bellezza di grazia e di sapienza il suo ministero. Se un cuore si smarrisce, spetta all'altro cuore ricondurlo sulla via della salvezza. Questa legge vale anche per i pastori delle parrocchie. Ogni pastore deve aiutare ogni altro pastore perché sia sempre il cuore della sua comunità, secondo mozione e ispirazione dello Spirito Santo. Un corpo episcopale forte darà forza a tutto il corpo di Cristo. Ma anche quando tutto il presbiterio diocesano è vita per il presbiterio diocesano, il corpo diocesano riceverà ogni energia perché possa vivere anch'esso nella pienezza della grazia e della verità. La forza della Chiesa è la Chiesa che ama la Chiesa. Oggi dobbiamo affermare che la Chiesa ama poco la Chiesa. La Chiesa ama poco la Chiesa perché i suoi figli non la fanno più crescere di nuovi figli e non manifestano al mondo la bellezza della sua santità. Madre della Redenzione, Angeli Santi, fate che la Chiesa ami la Chiesa. Da questo amore essa manifesterà al mondo la sua bellezza e potrà realmente essere la luce per illuminare Cristo Gesù a tutte le genti. Amen.